Laser.
Provate a immaginare una collina, una casa di pietra, il rumore del vento tra gli alberi e poi un ding di notifica che rompe il silenzio. E qui, in questo spazio sospeso tra terra e wifi, che si muove il neoruralismo contemporaneo. Non è un ritorno alla campagna come lo immaginavano gli hippies negli anni 60 e 70. Il neoruralismo di oggi, di cui si è tornato a parlare con la famiglia delle campagne di Chieti, nasce dentro un mondo iperconnesso, pieno di stress urbano, precarietà lavorativa, accelerazione tecnologica. Nasce in un contesto in cui molti di noi vivono compressi tra costi altissimi, ritmi frenetici, città sempre più ostili. E così cresce il desiderio di una vita più lenta, più naturale, più autentica, ma senza rinunciare alla rete. Una vita fuori città, ma dentro la rete. E allora viene da chiedersi cosa significa davvero tornare alla Terra nel 2026. È un atto politico? Una critica al modello dell'economia neoliberale? Una ricerca di senso? O forse una nuova forma di identità, un modo per dire voglio vivere meglio ma senza rinunciare a ciò che mi connette agli altri? Che tra boschi e colline si stia facendo strada un'altra idea di modernità? Oggi proveremo a capirlo raccontandovi il neoruralismo non come nostalgia romantica, ma come fenomeno culturale complesso che unisce natura e social network, offline e online, tradizione e innovazione. E lo faremo con l'aiuto di un sociologo, di un pedagogista, visto che di mezzo ci sono dei bambini, e di un esperto di media digitali. Lorenzo Migliorati è professore universitario di sociologia di processi culturali. Professore, se guardiamo ai movimenti neorurali degli anni 60-70 e a quelli di oggi, che cosa è cambiato davvero? È solo una nuova ondata della stessa controcultura o è un fenomeno diverso figlio del neoliberismo e della precarietà contemporanea?
L'idea che esista una sorta di vera natura umana verso la quale tendere, tornare o a cui semplicemente ambire è una sorta di topos del pensiero filosofico comune a molte epoche storiche. Si tratterebbe in sostanza di tornare ad uno stato di natura che è stato offuscato, ostacolato, talvolta addirittura volutamente impedito dal processo di civilizzazione. Pensiamo alla famosissima locuzione greca di Epicuro da Samo del IV secolo a.C., Laze Biosas, Atene è una città ormai preda della corruzione e quindi tornare a vivere nascostamente, tornare ad una sorta di stato di natura è l'unico modo per ovviare a questa condizione. Lucrezio, primo secolo a.C., cultura romana, De Rerum Natura, c'è un libro dedicato niente meno che alla storia dell'umanità e alla sua evoluzione o per meglio dire la sua corruzione progressiva lungo il processo di civilizzazione. L'epoca moderna, la nostra epoca, ha declinato quello che ha chiamato il disagio della civiltà in varie forme, la più famosa delle quali è quella del mito del buon selvaggio che noi riconduciamo abitualmente a Jean-Jacques Rousseau, ma con lui ad altri pensatori filosofico-sociali di questa epoca, a partire dalla metà del Settecento. Qui l'idea di fondo è che esista una contrapposizione tra l'uomo corrotto dalle abitudini della modernità e l'uomo allo stato originale, scrive Rousseau, l'uomo quale dovette uscire dalle mani della natura. Per cui ecco, noi quando parliamo di vera natura umana o di fenomeni come quelli che ci stiamo accingendo a commentare in questo momento, in qualche modo no, facciamo riferimento a qualche cosa, ad una tensione di fondo che sembra accompagnare, diciamo così, l'intera vicenda umana. Ora, trasformare questi pensieri, queste riflessioni in movimenti politici, cioè in prassi, in azioni collettive di trasformazione della società, è una cosa diversa dal semplice rifletterci sopra e in qualche modo deve essere messo in relazione con i contorni generali della società di riferimento, cioè della nostra società moderna e contemporanea.
Professor Migliorati, a suo avviso, il neoruralismo di oggi è più una fuga individuale o una forma di critica politica al modello urbano produttivista? C'è ancora un progetto collettivo dietro queste scelte?
Per comprendere se i fenomeni con i quali ci stiamo misurando adesso siano più una forma di fuga individuale o un progetto collettivo, credo che si debba anzitutto comprendere quali sono i contorni del mondo sociale nel quale ci muoviamo, nel quale agiamo noi oggi. La nostra società di riferimento è stata variamente definita, tra le altre, la società della modernità avanzata, la società della modernità radicale. Qualcuno, penso ad Ulrich Beck, un sociologo molto attivo e famoso tra gli anni 80 del Novecento, i primi anni 2000, la definiva niente meno che società del rischio, definendo con questo un mondo intrinsecamente problematico, ambivalente, un mondo che mentre produce ricchezza produce anche rischi, un mondo che mentre produce risorse per tutti quanti, lasciando naturalmente in evaso il problema della diseguaglianza della distribuzione di queste risorse, ma mentre produce ricchezza e risorse per tutti produce anche rischi derivanti proprio dalla produzione di questa ricchezza, di questa opportunità. Ecco, visto in questi termini, allora la vita contemporanea degli individui sembra quasi un castro, o prendere e accettare però così le conseguenze negative derivanti dalla modernizzazione, oppure lasciare, però rifiutare le opportunità che questa modernizzazione porta con sé. Ora, sul piano dell'azione concreta dei fenomeni sociali che noi osserviamo, diciamo così, vediamo alcune cose interessanti. Pensiamo ad esempio ai movimenti anarco-primitivisti, Walden, ovvero La vita nei boschi di Henri Thoreau del 1845. Quello in qualche modo era un progetto politico, una scelta politica di rifiuto esplicito e di ritorno alla vita nei boschi, per l'appunto, come paradigma esistenziale assoluto. Pensiamo ancora ai fenomeni neorurali o neoruralisti dei decenni da poco passati e per certi versi anche contemporanei, che fanno un po' da specchio al fenomeno della cosiddetta deurbanizzazione, cioè l'idea, diciamo così, di un ritorno ad abitare i borghi dai quali siamo fuggiti, le aree interne dalle quali siamo scappati e che abbiamo abbandonato per rincorrere la modernità industriale. Ecco, lì dietro c'è un progetto di sviluppo territoriale, un progetto collettivo più o meno condiviso di sviluppo territoriale. Nella contemporaneità più avanzata e nelle scelte, diciamo così, della vita quotidiana dei singoli, a me sembra che questi progetti si scontrino invece con il più feroce dei paradigmi della cosiddetta individualizzazione. Non sto parlando di individualismo, cioè una sorta di menefreghismo nei confronti degli altri, ma proprio di individualizzazione, il teorema dell'individualizzazione secondo il quale la vita sociale disintermediata dai contenitori collettivi del passato è demandata nelle sue scelte e anche nelle sue conseguenze soltanto ai singoli e agli individui. E allora l'immagine più vicina al contemporaneo neorurale o anarco-primitivista è piuttosto l'hipster, cioè quell'alternativo spesso di ceto medio-alto, attento all'ambiente ma ben integrato nel mondo, una specie di indigeno al passo con i tempi. In questo modo quella che è può essere considerata la scelta collettiva dell'indigenismo, diventa una scelta politica di una piccola residuale minoranza radicale, radicalizzata, spesso ideologicamente forte, radicale per l'appunto, e proprio per questo spesso marginalizzata e fonte di conflitti sociali tra detrattori e sostenitori.
Professor Migliorati, molti racconti neorurali parlano di comunità, di relazioni più dense, di legami di vicinato. Dal suo osservatorio di sociologo del mondo contemporaneo, queste comunità esistono davvero o restano soprattutto un immaginario, una nostalgia messa in scena?
L'idea che la comunità porti con sé relazioni più dense, legami di vicinato, relazioni affettivamente ed emotivamente caricate, forse anche più vere, costituisca, diciamo così, una sorta di immaginario che però nella realtà ha relativamente pochi referenti. Non saprei dire se si tratta di una forma di nostalgia, però i legami comunitari hanno una particolare caratteristica, che la comunità non si costruisce, in qualche modo esiste, può venire alimentata, ovviamente sostenuta, ma non si costruisce artificialmente come si costruiscono le relazioni societarie cosiddette strumentali, nel senso alto del termine, tipiche appunto delle relazioni societarie, questo con buona pace dei community builder contemporanei o dell'idea che in qualche modo, no, si possono alimentare i legami comunitari. Infatti molto spesso noi a fronte, diciamo così, della scelta di operare dentro una vita comunitaria osserviamo, diciamo così, delle forme di rifiuto, di rovesciamento nel suo contrario. C'era un bel film di tanti anni fa, si chiamava Il vento fa il suo giro, di Giorgio Diritti, che rappresentava esattamente, no, la difficoltà, diciamo così, di costruire dei legami comunitari, di inserirsi nella vita comunitaria di un tessuto esistente portando con sé la densità delle relazioni. Ora non voglio essere né pessimista né catastrofista, però bisogna avere un po' di sano realismo nell'osservare, diciamo così, qual è il filtro nostalgico con il quale noi ci accingiamo a guardare i mondi lontani, i mondi del passato, i mondi per certi versi esotici. La nostalgia è un sentimento ambivalente. Da una parte, come dire, è una carica emotiva molto forte, che bello sarebbe tornare alle cose del passato, dall'altra però incontra il margine irreversibile del mai più. Il mondo, così come lo cerchiamo di ritrovare oggi per come era ieri, non può essere assolutamente quello di ieri, perché appunto siamo in un tempo diverso. E allora in qualche modo dobbiamo stare attenti, no, a fare sì che questa parte venga tutelata, che non sia soltanto una messa in scena.
Quando una famiglia decide di trasferirsi in campagna, questa scelta riguarda direttamente bambini e ragazzi. Per questo ci siamo rivolti a un pedagogista che in questo caso può vantare in più una conoscenza approfondita di Rousseau, che per primo ha predicato il ritorno alla natura. Andrea Potestio è professore ordinario di pedagogia generale e sociale e ha studiato il principio dell'educazione naturale e della sua possibile attualità nelle pratiche educative. Professore, dal punto di vista educativo, quali opportunità offre il neoruralismo? Cosa possono imparare in più i ragazzi vivendo a contatto con la terra?
Ecco, la scelta di portare i bambini a vivere in campagna e anche in luoghi un po' estremi dal punto di vista dei contesti sociali, quindi lontano dalla dimensione delle città, è una scelta che da un punto di vista educativo può avere molte conseguenze positive. Sicuramente è un tema che i pedagogisti hanno affrontato da diversi punti di vista. Pensiamo sicuramente a Rousseau nel 1700, che parlava dell'importanza della campagna o del vivere in campagna come luogo educativo. Bisogna però subito fare un'osservazione: non basta spostare in campagna. Rousseau è stato a volte interpretato anche in modo superficiale come colui che parlava di educazione spontanea attraverso la natura. Ecco, Rousseau ha una posizione molto diversa. L'idea di utilizzare l'ambiente esterno, di offrire strumenti e stimoli ai bambini attraverso il contatto con la natura è importante se c'è un progetto educativo, se l'educazione è naturale, nel senso rousseauiano del termine, cioè se c'è una visione antropologica, una visione dell'uomo che permette la costruzione, c'è un progetto solido da questo punto di vista. E se ci sono delle figure educative che sanno osservare i bisogni dei bambini, che sanno non spingere l'educazione oltre certi limiti e quindi andare a toccare quelli che possono essere dei rischi, dei pericoli, delle questioni legate all'igiene. E su tutti questi aspetti Rousseau è molto importante, distinguendo appunto il puro spontaneismo, il lasciar fare in un ambiente, da qualcosa che invece ha una struttura solida e che ha una progettazione del contesto educativo che permette, che viene fatta dall'educatore. Progettare il contesto, essere attenti ai bisogni è la dimensione fondamentale che permette di recuperare il valore dell'esperienza, del contatto diretto, della dimensione di vita del fanciullo, del figlio, da questo punto di vista, senza portarlo verso eccessi, verso esasperazioni. Da questo punto di vista, la riflessione di Rousseau può essere sicuramente interessante e ripresa anche negli esempi, nei contesti e nei casi che si sono creati anche a livello mediatico, con tutte quelle attenzioni legate appunto al progetto, alla socializzazione che deve essere comunque mantenuta e ad aspetti di integrazione tra i bisogni e le dimensioni della famiglia e quello che poi può essere l'aspetto legato alle situazioni e alle finalità della persona in una formazione legata a una società moderna.
Spesso si immagina la campagna come luogo di infanzia felice, libera, all'aria aperta. Ma ci sono anche rischi educativi, isolamento, scuole lontane, minor accesso ai servizi culturali. Come si bilanciano questi aspetti?
Il vivere all'aperto, il vivere in campagna, presenta sicuramente anche dei rischi e questi rischi non vanno sottovalutati. Dal punto di vista delle relazioni, noi sappiamo che in alcuni contesti ci sono dei progetti educativi legati all'outdoor education, anche attuali, molto interessanti, che permettono una relazione, una vitalità da questo punto di vista che può essere molto, molto attiva. Nel Novecento ci sono state tutte le scuole attive, ma pensiamo ad autori come Froebel, pensiamo ad autori come Pestalozzi nell'Ottocento, pensiamo a tutto quello che è stato e che è ancora il movimento dello scautismo, che utilizza l'ambiente esterno, che utilizza la campagna, che utilizza aspetti di vita nella natura per generare che cosa fondamentalmente? Per generare un benessere, per generare processi di alternanza, quindi processi educativi che consentono di sviluppare la dimensione pratica, concreta dei sensi insieme alla dimensione razionale, teorica, di riflessione. E questo movimento costante di pratiche, di teoria, permette al bambino, al fanciullo, di muoversi utilizzando i limiti che l'ambiente esterno propone in un modo assolutamente positivo. Sappiamo anche, e questo è un tema importante dal punto di vista anche sociale dell'educazione, che ci sono molti progetti e anche una rete di homeschooling, cioè di associazioni, di famiglie che si muovono consapevolmente insieme e si scambiano buone pratiche e che hanno una responsabilità e si assumono una responsabilità educativa sui figli utilizzando a volte anche progetti di outdoor education in relazione con l'ambiente e che non portano i loro figli all'interno delle istituzioni scolastiche. Naturalmente questo aspetto, questi progetti di homeschooling devono comunque essere regolamentati, controllati e avere quei momenti in cui l'apprendimento che è necessario, il diritto allo studio e all'apprendimento necessario per ogni fanciullo sia garantito attraverso momenti di dialogo e di confronto con le istituzioni scolastiche.
In molti racconti neorurali ricorre il tema della lentezza, del tempo lungo, del lavoro manuale. In una generazione abituata all'istantaneità digitale, quanto può essere pedagogicamente prezioso o quanto può risultare respingente?
Il tema della lentezza è un tema assolutamente importante. L'educazione neurorale, l'educazione in natura può portare a valorizzare questi aspetti, a evitare l'estrema accelerazione che a volte esiste nelle esperienze delle società contemporanee, lo stare per troppe ore, per troppo tempo legato a schermi con stimoli plurimi che non generano reali apprendimenti. Già Rousseau nel Settecento parlava di educazione negativa, intendendola proprio come la capacità di progettare esperienze utili e quindi di perdere tempo. Perdere tempo vuol dire avere esperienze anche più lente, grazie a un apprendimento attivo da parte dello studente, che poi garantisca effettivamente un apprendimento che diventa solido, consolidato, reale e valorizzante dell'allievo. Da questo punto di vista, l'educazione all'aperto, attiva e ben progettata con un setting ben costruito può essere sicuramente un valore importante e significativo. Qual è la lezione che possiamo avere da questo tipo di riflessione legata a questi stimoli di progetti educativi che utilizzano l'ambiente? Sicuramente che ogni processo educativo è esposto a rischi, è esposto a pericoli, che non abbiamo il pieno controllo dei processi educativi. Ricordiamoci sempre che Rousseau scrive i solitari alla fine dell'Emilio, che i solitari rappresentano un po' il possibile fraintendimento e fallimento dell'educazione stessa. E per evitare questo rischio, l'importanza dell'osservazione, l'essere attenti, l'essere in ascolto, il valorizzare tutti quegli aspetti che possono essere utili per la singolarità del processo educativo di ciascun fanciullo.
Abbiamo visto che l'elemento decisivo che distingue le esperienze neorurali odierne da quelle degli anni 60-70 è la presenza della rete. Si vive nei boschi, ma si resta connessi. Per questo molti stanno guardando con interesse a queste esperienze. Ne abbiamo parlato con il professor Marco Lazzari, che insegna didattica e pedagogia speciale ed è membro del Centro per le Tecnologie Didattiche e la Comunicazione. Professor Lazzari, secondo lei la sovraesposizione mediatica della vita rurale produce più desiderio di cambiamento o più frustrazione? Perché molti non potranno mai permettersi quel tipo di scelta.
Io sono d'accordo che se guardiamo alla rappresentazione mediatica della vita rurale, vediamo che in effetti produce un duplice movimento. Questo perché da un lato attiva un desiderio di cambiamento che a me pare che sia piuttosto comprensibile, perché le narrazioni che circolano in rete, che sono tutte ben curate, luminose, spesso depurate dalle fatiche, ecco, queste narrazioni intercettano bisogni reali delle società urbane, come il ritmo, lo spazio, la qualità delle relazioni. Non si tratta soltanto di nostalgia, è proprio una forma di immaginazione sociale, l'idea che un altro modo di vivere sia possibile. Però attenzione, perché dall'altro lato quella che vediamo è una versione, per così dire, addomesticata della ruralità. E perché? Perché non ci fa vedere i costi della terra. Mi ricordo il curato del mio oratorio che quando qualcosa non andava diceva «Ai dura terra», recuperando Dante. Ecco, oltre ogni retorica, la terra è dura. Penso alla vulnerabilità economica, alla solitudine operativa, alla fatica fisica. Mai che si capisca dalla rete che la terra è bassa, come si dice. E così va a finire che molti scoprono rapidamente che quella specie di ruralità pret-à-porter è un modello difficilmente accessibile. C'è un divario tra quello che si desidera e quello che realisticamente è a portata di mano. E vediamo che questo divario può trasformarsi in un senso di esclusione e disillusione piuttosto forte. Ed ecco dunque che quelle stesse narrazioni finiscono per generare frustrazione.
La dimensione digitale permette anche nuove forme di comunità, gruppi Telegram, forum, pagine Instagram di scambio di saperi. Possiamo dire che oggi il neoruralismo è allo stesso tempo locale e di rete?
Sì, io ho l'impressione che, al di là dei singoli casi, vero? Questo fenomeno del neoruralismo sia oggi uno dei laboratori più chiari di quella che Edgar Morin definirebbe una dinamica glocale. Ci mettono di fronte a un intreccio continuo tra la concretezza dei territori, la dura terra, come dicevo prima, e la circolazione digitale dei saperi. Il locale non è più un perimetro chiuso, e la rete non è più un altrove astratto. I due piani si intrecciano, appunto, si alimentano l'uno con l'altro. È la dinamica delle piazze reali e piazze virtuali che spesso ritroviamo tra rete e mondo fisico, come quando gli adolescenti sfruttano i social per darsi appuntamento all'oratorio. Le comunità digitali dedicate al mondo rurale funzionano un po' come reti cognitive, dove si esercita una forma di pensiero complesso, giusto per stare ancora in un'ottica moreniana. Il sapere situato si incontra con la conoscenza distribuita. La micropratica quotidiana si mette in dialogo con riflessioni tecniche o sistemiche. Ma questa circolazione non riguarda soltanto la conoscenza, riguarda anche il capitale sociale, nel senso profondo che gli dà Pierre Bourdieu. Nelle reti neorurali, infatti, non contano solo le competenze tecniche, contano i legami, conta la reputazione, la fiducia, conta la capacità di mobilitare relazioni. Chi partecipa attivamente costruisce un capitale sociale che può tradursi, al momento buono, in accesso a risorse che non sono individuali, ma nascono dalle relazioni, e dunque in supporto, in opportunità, in nuova conoscenza. E qui siamo di nuovo in un classico dell'interpretazione del valore dei servizi di social networking. E questa conoscenza che si scambia in rete può rifluire dalla rete ai territori e consente così di modificare pratiche agricole, di sostenere microimprese, di creare ecosistemi collaborativi che rendono più forti anche i singoli luoghi. Ecco qui dunque la dimensione locale, esperienze profondamente locali che acquistano spessore proprio grazie alle connessioni digitali, mentre la rete trova nel territorio una sua verifica concreta.
Il neoruralismo di oggi è un fenomeno ambivalente, non è la fuga dal mondo, ma la ricerca di un nuovo equilibrio. È il tentativo di ricucire la frattura fra natura e tecnologia, tra lentezza e iperconnessione, una frattura che è tipica della nostra epoca. Chi torna alla Terra non cerca solo un luogo diverso, ma un ritmo diverso, un'identità meno frammentata. Eppure la rete resta lì, sullo sfondo, come strumento, come specchio, come comunità. Forse non ci troviamo di fronte a un vero rifiuto della modernità, ma una negoziazione, un modo per dire che il futuro non può essere solo digitale né solo agricolo. Deve essere abitabile, umano e vivibile. E per questo abbiamo bisogno sia della terra sia della rete.